Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronnolone.
Il principe era troppo sperimentato per offrire a degli ospiti siciliani in un paese dell'interno un pranzo che si iniziasse con un potage, e infrangeva tanto più facilmente le regole dell'alta cucina in quanto ciò corrispondeva ai propri gusti. Ma le informazioni sulla barbarica usanza forestiera di servire una brodaglia come primo piatto erano giunte con troppa insistenza ai maggiorenti di Donna Fugata perché un residuo timore non palpitasse in loro all'inizio di quei pranzi solenni. Perciò, quando tre servitori in verde, oro e cipria entrarono, recando ciascuno uno smisurato piatto d'argento che conteneva un torreggiante timballo di maccheroni, soltanto 4 su 20 invitati si astennero dal manifestare una lieta sorpresa. Il principe e la principessa, perché se l'aspettavano, Angelica per affettazione e Concetta per mancanza d'appetito. Tutti gli altri, Tancredi compreso, rincresce dirlo, manifestarono il loro sollievo in modi diversi, che andavano dai flautati grugniti estatici del notaio allo strilletto acuto di Francesco Paolo. Lo sguardo circolare minaccioso del padrone di casa troncò del resto subito queste manifestazioni indecorose. Buone creanze a parte, però, l'aspetto di quei monumentali pasticci era ben degno di evocare fremiti di ammirazione. L'oro brunito dell'involucro, la fragranza di zucchero e di cannella che ne emanava, non erano che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall'interno quando il coltello squarciava la crosta. Ne rompeva dapprima un fumo carico di aromi, e si scorgevano poi i fegatini di pollo, le ovette dure, le sfilettature di prosciutto, di pollo e di tartufi nella massa untuosa, caldissima, dei maccheroncini corti, cui l'estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio. L'inizio del pasto fu, come avviene in provincia, raccolto. L'arciprete si fece il segno della croce e si lanciò a capofitto, senza dir parole. L'organista assorbiva la succulenza del cibo ad occhi chiusi. Era grato al creatore che la propria abilità nel fulminare lepri e beccacce gli procurasse talvolta simili estasi. E pensava che col solo valore di uno di quei timballi lui e Teresina avrebbero campato un mese. Angelica, la bella Angelica, dimenticò i migliaccini toscani e parte delle proprie buone maniere e divorò con l'appetito dei suoi 17 anni e col vigore che la forchetta tenuta a metà dell'impugnatura le conferiva. Tancredi, tentando di unire la galanteria alla gola, si provava a vagheggiare il sapore dei baci di Angelica, sua vicina, nel gusto delle forchettate aromatiche. Ma si accorse subito che l'esperimento era disgustoso e lo sospese, riservandosi di risuscitare queste fantasie al momento del dolce. Il principe, benché rapito nella contemplazione di Angelica, che gli stava di fronte, ebbe modo di notare, unico a tavola, che la demi-glace era troppo carica e si ripromise di dirlo al cuoco l'indomani. Gli altri mangiavano senza pensare a nulla e non sapevano che il cibo sembrava loro tanto squisito perché un'aura sensuale era penetrata in casa. Tutti erano tranquilli e contenti. Tutti, tranne Concetta. Essa aveva sì abbracciato e baciato Angelica, aveva anche respinto il lei che quella le dava e preteso il tu della loro infanzia. Ma lì, sotto il corpetto azzurro pallido, il cuore le veniva attanagliato. Il violento sangue salina si ridestava in lei. E sotto la fronte liscia si ordinavano fantasie di benefici. Tancredi sedeva fra essa e Angelica e con la compitezza puntigliosa di chi si sente in colpa divideva equamente sguardi, complimenti e facezie tra le sue due vicine. Ma Concetta sentiva, animalescamente sentiva la corrente di desiderio che correva dal cugino verso l'intrusa. Ed il cipiglietto di lei tra la fronte e il naso si inaspriva. Desiderava uccidere quanto desiderava morire. Poiché era donna, si aggrappava ai particolari. Notò la grazia volgare del mignolo destro di Angelica levato in alto mentre la mano teneva il bicchiere. Notò un neo rossastro sulla pelle del collo. Notò il tentativo, represso a metà, di togliere con la mano un pezzetto di cibo rimasto fra i denti bianchissimi. Notò, ancor più vivacemente, una certa durezza di spirito. E a questi particolari, che in realtà erano insignificanti perché bruciati dal fascino sensuale, si aggrappava fiduciosa e disperata, come un muratore precipitato si aggrappa ad una grondaia di piombo. Sperava che Tancredi li notasse anch'egli e si disgustasse dinanzi a queste tracce palesi della differenza di educazione. Ma Tancredi li aveva già notati e, ahimè, senza alcun risultato. Si lasciava trascinare dallo stimolo fisico che la femmina bellissima procurava alla sua gioventù focosa ed anche dall'eccitazione, diciamo così, contabile che la ragazza ricca suscitava nel suo cervello di uomo ambizioso e povero. Alla fine del pranzo la conversazione era generale. Don Calogero raccontava in pessima lingua ma con intuito sagace alcuni retroscena della conquista garibaldina della provincia. Il notaio parlava alla principessa del villino fuori città che si faceva costruire. Angelica, eccitata dalle luci, dal cibo, dallo chablis, dall'evidente consenso che essa trovava in tutti i maschi attorno alla tavola, aveva chiesto a Tancredi di narrarle alcuni episodi dei gloriosi fatti d'arme di Palermo. Aveva passato un gomito sulla tovaglia e poggiato la guancia sulla mano. Il sangue le affluiva alle gote ed essa era particolarmente gradevole da guardare. L'arabesco, disegnato dall'avambraccio, dal gomito, dalle dita, dal guanto bianco pendente, venne trovato squisito da Tancredi e disgustoso da Concetta. Il giovane, pur continuando ad ammirare, narrava la guerra facendo apparire tutto lieve e senza importanza. La marcia notturna su Gibilrossa, la scenata fra Bixio e la Masa, l'assalto a Porta di Termini.
Mi sono divertito un mondo, signorina, mi creda. Le più grandi risate le abbiamo fatte la sera del 28 maggio. Il generale aveva bisogno di avere un posto di vedetta in cima al monastero dell'Origlione. Picchia, picchia, impreca e nessuno apre. Era un convento di clausura. Allora Tassoni, Aldrighetti, io e qualche altro tentiamo di sfondare con i calci dei nostri moschetti. Niente. Corriamo a prendere una trave di una casa bombardata vicina e finalmente, con un baccano d'inferno, la porta viene giù. Entriamo. Tutto deserto. Ma da un angolo del corridoio si odono strilli disperati. Un gruppo di suore si era rifugiato nella cappella e stavano lì ammucchiate vicino all'altare. Chissà cosa temessero da quella decina di giovanotti esasperati. Tassoni, quel bel tipo, gridò: «Niente da fare, sorelle! Abbiamo da badare ad altro. Ritorneremo quando ci farete trovare le novizie». E noi tutti a ridere, che si voleva mettere la pancia in terra. E le lasciamo lì, per andare a far fuoco contro i reggi dai terrazzini di sopra. 10 minuti dopo, fui ferito.
Angelica, ancora appoggiata, lo ascoltava e rideva, mostrando tutti i denti di Lupatta. La bella gola palpitava.
Che bei tipi dovevate essere. Come avrei voluto trovarmi con voi.
Tancredi sembrava trasformato. La foga del racconto, la forza del ricordo, entrambe innestate sull'eccitazione che produceva in lui l'aura sensuale della ragazza, lo mutarono un istante da quel giovanotto a modo che in realtà era in un soldataccio brutale e fece un commento lascivo.
Se ci fosse stata lei, signorina, non avremmo avuto bisogno di aspettare le novizie.
Angelica, a casa sua, aveva udito molte parole grosse. Questa era però la prima volta, e non l'ultima, che si trovava ad essere l'oggetto di un doppio senso. La novità le piacque. La sua risata salì di tono, si fece stridula. In quel momento tutti si alzavano da tavola. Tancredi si chinò per raccattare il ventaglio di piume che Angelica aveva lasciato cadere e rialzandosi vide Concetta col volto di brace, con due piccole lacrime sull'orlo delle ciglia.
Tancredi, queste brutte cose si dicono al confessore. Non si raccontano alle signorine, a tavola. Perlomeno quando ci sono anch'io.
E gli volse le spalle. Tancredi era partito già da più di un mese e adesso se ne stava a Caserta, accampato negli appartamenti del suo re. Da lì inviava ogni tanto a Don Fabrizio lettere che questi leggeva con ringhi e sorrisi alternati e che poi riponeva nel più remoto cassetto della scrivania. A Concetta non aveva scritto mai, ma non dimenticava di farla salutare con la consueta affettuosa malizia. Una volta anzi scrisse:
«Bacio le mani di tutte le gattopardine e soprattutto quelle di Concetta».
Frase che venne censurata dalla prudenza paterna quando la lettera venne letta alla famiglia riunita. Angelica veniva a far visita quasi ogni giorno, più seducente che mai, accompagnata dal padre o da una cameriera iettatoria. Ufficialmente le visite erano fatte alle amichette, alle ragazze, ma di fatto si avvertiva che il loro acme era raggiunto al momento in cui essa chiedeva con indifferenza:
«E sono arrivate notizie del principe?»
Il principe, nella bella bocca di Angelica, non era, ahimè, il vocabolo per designare lui, Don Fabrizio, ma quello usato per evocare il capitanuccio garibaldino. E ciò provocava in Salina un sentimento buffo, tessuto del cotone dell'invidia sensuale e della seta del compiacimento per il successo del caro Tancredi. Sentimento, a conti fatti, sgradevole. Alla domanda rispondeva sempre lui. In forma meditatissima riferiva quanto sapeva, avendo cura però di presentare una pianticella di notizie ben rimondata, alla quale le sue caute cesoie avevano asportato tanto le spine, narrazioni di frequenti gite a Napoli, allusioni chiarissime alla bellezza delle gambe di una ballerinetta del San Carlo, quanto i boccoli prematuri.
«Dammi notizie della signorina Angelica. Nello studio di Ferdinando II ho visto una Madonna di Andrea del Sarto che mi ha ricordato la signorina Sedara».
Così plasmava un'immagine insipida di Tancredi, assai poco veritiera. Ma così anche non si poteva dire che egli recitasse la parte del guastafeste o quella del paraninfo. Queste precauzioni verbali corrispondevano assai bene ai propri sentimenti nei riguardi della ragionata passione di Tancredi, ma lo irritavano, in quanto lo stancavano. Esse erano, del resto, soltanto un esemplare delle 100 astuzie di linguaggio e di contegno che da qualche tempo era costretto ad escogitare. La sensazione di trovarsi prigioniero di una situazione che evolvesse più rapidamente di quanto fosse previsto si fece particolarmente acuta una mattina. La sera prima, infatti, la corriera, che dentro la cassa giallo canarino portava irregolarmente la scarsa posta di Donna Fugata, gli aveva recato una lettera di Tancredi. Prima ancora di essere letta, essa proclamava la propria importanza, scritta com'era su sontuosi foglietti di carta lucida e con la scrittura armoniosa tracciata con scrupolosa osservanza dei pieni discendenti e dei sottili che andavano in su. Si rivelava subito come la bella copia di chissà quante bozze disordinate. Il principe non veniva in essa chiamato con l'appellativo di Zione, che gli era divenuto caro. Il garibaldino sagace aveva escogitato la formula «carissimo zio Fabrizio», che possedeva molteplici meriti: quello di allontanare ogni sospetto di celia fin dal pronao del tempio, quello di far presentire sin dal primo rigo l'importanza di ciò che seguirebbe, quello di permettere che si mostrasse la lettera a chiunque, ed anche quello di riallacciarsi ad antichissime tradizioni religiose precristiane che attribuivano un potere vincolatorio alla precisione del nome invocato.
Il carissimo zio Fabrizio
era informato che il suo
affezionatissimo e devotissimo nipote
era da 3 mesi preda del più violento amore, che nei
rischi della guerra,
leggi passeggiate nel parco di Caserta, nelle molte,
le molte accettive di una grande città.
Leggi i vezzi della ballerinetta del San Carlo, avevano potuto, sia pure per un attimo, allontanare dalla sua mente e dal suo cuore l'immagine della signorina Angelica Sedara. E qui una lunga processione di aggettivi volti ad esaltare la bellezza, la grazia, la virtù, l'intelletto della fanciulla amata. Attraverso nitidi ghirigori d'inchiostro e di sentimenti, poi, si diceva come il Tancredi stesso, cosciente della propria indegnità, avesse cercato di soffocare il proprio ardore. Adesso però l'amore aveva superato il ritegno ed egli veniva a pregare l'amatissimo zio di volere a suo nome e per suo conto richiedere la mano della signorina Angelica al suo
stimabilissimo padre. Tu sai, zio, che io non posso offrire all'oggetto della mia fiamma null'altro all'infuori del mio amore, del mio nome e della mia spada.
Dopo questa frase, a proposito della quale occorre non dimenticare che allora ci si trovava in pieno meriggio romantico, Tancredi si abbandonava a lunghe considerazioni sull'opportunità, anzi sulla necessità, che unioni tra famiglie come quella dei Falconeri e quella dei Sedara, una volta si spingeva fino a scrivere arditamente Casa Sedara, venissero incoraggiate per l'apporto di sangue nuovo che esse recavano ai vecchi casati e per l'azione di livellamento dei ceti, che era uno degli scopi dell'attuale movimento politico in Italia. Dopo aver narrato brevemente le più recenti vicende guerresche ed espresso la convinzione che entro un anno si sarebbe raggiunta Roma,
predestinata capitale augusta dell'Italia nuova,
si ringraziava per le cure e l'affetto ricevuti in passato e si concludeva scusandosi per l'ardire avuto nell'affidare a lui l'incarico
dal quale dipende la mia felicità futura.
Poi si salutava. Soltanto lui. La prima lettura di questo straordinario brano di prosa diede un po' di capogiro a Don Fabrizio. Notò di nuovo la stupefacente accelerazione della storia. Per esprimersi in termini moderni, diremo che egli venne a trovarsi nello stato d'animo di chi, credendo oggi di essere salito a bordo di uno degli aerei paccioconi che fanno il cabotaggio fra Palermo e Napoli, si accorga invece di trovarsi rinchiuso in un supersonico e comprenda che sarà alla meta prima di aver avuto il tempo di farsi il segno della croce. Il secondo strato, quello affettuoso della sua personalità, si fece strada ed egli si rallegrò della decisione di Tancredi, che veniva ad assicurare la sua soddisfazione carnale, effimera, e la sua tranquillità economica, perenne. Dopo ancora, però, notò l'incredibile sicumera del giovanotto, che postulava il proprio desiderio come già accettato da Angelica. Ma alla fine tutti questi pensieri furono travolti da un grande senso di umiliazione per trovarsi costretto a trattare con Don Calogero di argomenti tanto intimi ed anche da un fastidio per dovere l'indomani intavolare trattative delicate e dover impiegare quelle precauzioni e quegli accorgimenti che ripugnavano alla propria natura presunta leonina. Il contenuto della lettera venne comunicato da Don Fabrizio soltanto alla moglie, quando erano già a letto, al chiarore azzurrino del lumino a olio incappucciato nello schermo di vetro. E Maria Stella dapprima non disse parola, ma si faceva una caterva di segni di croce. Poi affermò che non con la destra, ma con la sinistra avrebbe dovuto segnarsi. Dopo questa espressione di somma meraviglia si scatenarono i fulmini della sua eloquenza. Seduta nel letto, le dita di lei gualcivano il lenzuolo, mentre le parole irrigavano l'atmosfera lunare della camera chiusa, rosse come torce iraconde. E io che avevo sperato che sposasse Concetta, un traditore come tutti i liberali della sua specie, prima ha tradito il re, ora tradisce noi. Lui, con la sua faccia falsa, con le sue parole piene di miele e le azioni cariche di veleno. Ecco che cosa succede quando si porta in casa gente che non è il vostro sangue. E qui lasciò irrompere la carica di corazzieri delle scenate di famiglia. Io l'avevo sempre detto, ma nessuno mi ascolta. Non ho mai potuto soffrirlo, quel bell'imbusto. Tu solo avevi perduto la testa per lui. In realtà anche la principessa era stata soggiogata dalle moine di Tancredi. Anch'essa lo amava ancora, ma la voluttà di gridare «lo avevo detto», essendo la più forte che creatura umana possa godere, tutte le verità e tutti i sentimenti venivano travolti. E ora anche la faccia tosta di incaricare te, suo zio, principe di Salina, padre della creatura che ha ingannato, di fare le sue indegne richieste a quel farabutto, padre di quella sgualdrina. Ma tu non lo devi fare, Fabrizio, non lo devi fare, non lo farai, non lo devi fare. La voce saliva di tono, il corpo cominciava a irrigidirsi. Don Fabrizio, ancora coricato sul dorso, sogguardò di lato per assicurarsi che la valeriana fosse sul cassettone. La bottiglia era lì, ed anche il cucchiaio d'argento posato di traverso sul turacciolo. Nella semioscurità glauca della camera, essi brillavano come un faro rassicurante, eretto contro le tempeste isteriche. Un momento volle alzarsi e prenderli, però si accontentò di mettersi a sedere anche lui. Così riacquistò una parte di prestigio.
«Stelluccia, non dire troppe sciocchezze. Non sai quel che dici. Angelica non è una sgualdrina. Lo diventerà, forse. Ma per ora è una ragazza come tutte, più bella delle altre, e che vuol semplicemente fare un buon matrimonio. Forse anche un tantino innamorata di Tancredi, come tutti. Soldi intanto ne avrà. Soldi nostri in gran parte, ma amministrati fin troppo bene da Don Calogero. E Tancredi di questo ha gran bisogno. È un signore, è ambizioso. Ha le mani bucate. A Concetta non aveva mai detto nulla, anzi è lei che da quando siamo arrivati a Donna Fugata lo trattava come un cane. E poi non è un traditore. Segue i tempi, ecco tutto. In politica come nella vita privata. Del resto è il più caro giovane che io conosca. E tu lo sai quanto me, Stelluccia mia.
5 enormi dita sfiorarono la minuscola scatola cranica di lei. Essa singhiozzava adesso. Aveva avuto il buon senso di bere un sorso d'acqua e il fuoco dell'ira si era mutato in accoramento. Don Fabrizio cominciò a sperare che non sarebbe stato necessario di uscire dal letto tiepido, di affrontare a piedi nudi una traversata della stanza già freschetta. Per essere sicuro della calma futura, si rivestì di falsa furia.
«E poi non voglio grida in casa mia, nella mia camera, nel mio letto. Niente di questi farai e non farai. Decido io. Ho già deciso da quando tu non te lo sognavi neppure. E basta!»
L'odiatore delle grida urlava lui stesso con quanto fiato capiva nel torace smisurato. Credendo avere un tavolo dinanzi a sé, menò un gran pugno sul proprio ginocchio. Si fece male e si calmò anche lui. La principessa era spaurita e guaiolava basso come un cuccioletto minacciato.
«Dormiamo ora. Domani vado a caccia e dovrò alzarmi presto. Basta, quel che è deciso. Buonanotte, Stelluccia.»
Baciò la moglie, in fronte prima, poi sulla bocca. Si ridistese, si voltò dalla parte del muro. Sulla seta della parete, l'ombra sua coricata si proiettava come il profilo di una giogaia montana su un orizzonte ceruleo. Stelluccia anch'essa si rimise a posto. E mentre la sua gamba destra sfiorava quella sinistra del principe, essa si sentì tutta consolata e orgogliosa di avere per marito un uomo tanto energico e fiero. Che importava Tancredi? E anche Concetta.
Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronolone, con le voci di Antonio Angrisano, il principe, Raffaella Castelli, Concetta, Daniele De Lisi, Tancredi, Vanina Marini, Angelica. Realizzazione di Rosario Tronolone per Radio Vaticana Italia.